Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e anche buon anno, benché siamo già alla fine del mese, però è la prima volta che ci sentiamo in questo anno 2018. E vorrei riprendere dal fatto che nella liturgia di domenica scorsa, 21 gennaio, abbiamo ascoltato come prima lettura una pagina del libro di Giona. Questa pagina era tratta dal capitolo terzo, proprio i primi 10 versetti del capitolo terzo. E mentre ascoltavo, meditavo questa pagina, ho pensato di presentare la figura del profeta Giona proprio nella puntata di questa sera. Giona, il profeta che fugge lontano da Dio, lo scandalo della misericordia. E con questo vorrei sostare soprattutto sulla parte omessa, che domenica non abbiamo ascoltato, ma che la lettura presuppone, cioè i primi due capitoli del libretto di Giona, dove il profeta appare in fuga, fugge dalla parola del Signore. E poi, spero che arriviamo anche a leggere gli altri due capitoli, quelli conclusivi. Domenica scorsa abbiamo sentito appunto dal capitolo 3, questa sera vorrei farli tutti e quattro. Sono solo quattro capitoletti il libro di Giona, 48 versetti in tutto, ed è un racconto pieno di metafore, di ironia anche. È una sorta di romanzo, non è un racconto dal vero, è un racconto sapienziale. Giona, il protagonista di questo piccolo libro, è il paradigma di un itinerario, di un percorso di vita che ci invita ad andare sempre oltre. E è messo questo racconto nel cuore della Bibbia, al sapore appunto di una fiaba. Perché ad esempio la città di Ninive, con le sue enormi e esagerate dimensioni, era già crollata al tempo di Giona. Giona come profeta, perché c'è anche un profeta Giona di Gat-Kefer sulla riva del lago di Tiberiade, come profeta ha vissuto nello VII secolo avanti Cristo. Ma questo racconto riprende il nome del profeta, però il racconto come tale è ambientato, lo si vede, è datato al tempo dopo l'esilio di Babilonia, quindi nel V secolo avanti Cristo, e è scritto appunto in un tempo in cui la città di Ninive, dove Giona doveva predicare la conversione, dicendo appunto 40 giorni ancora Ninive sarà distrutta, questo dirà lui. Bene, a quel tempo, cioè dopo l'esilio babilonese, dopo che gli ebrei ritornano da Babilonia, Ninive non c'era più, quindi era solo un lontano ricordo. E qual è il filo rosso del racconto? È proprio la misericordia di Dio. Un Dio che si converte, sì, questo è proprio lo scandalo. Dio può cambiare. Si suol dire, il detto popolare, chi nasce tondo non muore quadrato. Ebbene, il libretto di Giona smentisce questo detto, perché non c'è nulla che non possa cambiare. Dio cambia. Sapete chi non vuole cambiare? Questo profeta. Tutto cambia, cambia il mare, cambiano i niniviti che si convertono. Dio cambia, vedendo non che cambia natura Dio, ma cambia il suo atteggiamento. Aveva detto attraverso il profeta ancora 40 giorni, ma dal momento che i niniviti prendono sul serio la parola del profeta, Dio cambia. Non fa il male che aveva minacciato, ma invece usa misericordia. Ed è proprio questa misericordia che fa triste, che fa, potremmo dire, rabbuiato, lo vediamo come imbronciato Giona. Giona si dispiace che Dio sia buono, che Dio sia misericordioso. Ma entriamo dentro il testo, entriamo dentro appunto il personaggio che nei primi due capitoli appare in fuga dalla parola del Signore. E poi leggeremo appunto la pagina conclusiva dove appare un Giona tutto abbronciato, un Giona dispiaciutissimo del comportamento di Dio, del fatto cioè che Dio abbia usato misericordia ai suoi acerrimi nemici, i niniviti. Mi pare che questo racconto sia quanto mai significativo proprio per la nostra vita, perché queste metafore, questa ironia sottile con cui si descrive l'opera di Dio, il quale in una notte fa sorgere una pianta di ricino per far ombra a Giona, ma poi manda un verme a roderla e un vento caldo d'oriente a opprimere il profeta. E poi c'è il grande pesce, vi ricordate il pesce che mangia Giona? Giona viene ingoiato e poi dopo 3 giorni viene rigettato vivo sulla spiaggia. Allora è un racconto pieno di metafore, vi dico, non è una storia vera, è un racconto, una sorta di romanzo, ma sapienziale, cioè dentro c'è un messaggio profondissimo che ci tocca, perché alle volte proprio noi credenti siamo i più reticenti e i più duri a capire che Dio è misericordia, e quando Dio magari usa misericordia, invece che rallegrarci, ci rabbuiamo, come il figlio maggiore della parabola raccontata da Gesù, il padre misericordioso. Il figlio maggiore non è per niente capace di far festa come il padre quando il figlio ritorna. Allora Giona, potremmo dire, è in anteprima questa faccia triste del figlio maggiore, e che ci fa anche appunto fare un esame di coscienza, perché abbiamo alle volte un'immagine di Dio che è proprio un'immagine di Dio distorta, dalla quale siamo chiamati a convertirci. C'è, vi dicevo, un tema paradossale in questo racconto, la conversione di Dio, sì? Perché in questo racconto, il libro di Giona, Dio cambia parere. Se prima, almeno così sembrava, voleva ammonirli fortemente gli abitanti di Ninive, pena la distruzione della città, poi cambia opinione, perché la conversione dei niniviti induce Dio a convertirsi, forte, eh? Potremmo dire che proprio nella conversione di Dio c'è spazio per la conversione dell'uomo. Riprendo qui una lettera bellissima, è un libretto anche, del vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, che intitola la sua lettera pastorale proprio così, Giona, nella conversione di Dio, la conversione dell'uomo. I libri in realtà di commento al libro di Giona sono molti, anche usciti di recente, ne cito un altro di una professoressa dell'Università Gregoriana, Rosalba Manes, e di una psicoterapeuta, Marzia Rogante, intitolato così, Giona e lo scandalo della tenerezza di Dio. È apparso nella collana che dirigo io insieme a Nello Dell'Agli, tra Bibbia e psicologia. Giona e lo scandalo della tenerezza di Dio. Entreremo proprio in questo scandalo, lo scandalo della misericordia, la teshuvah, cioè Teshuvah è una parola ebraica che significa conversione. Ebbene, a cambiare è proprio Dio, un Dio che ha un nome. Qual è il nome di Dio? Misericordia, perdono. E proprio questo Giona rifiuta. Rifiuta che Dio sia misericordia e allora fugge. Fugge il più lontano possibile da Dio. Fugge da Ninive, fugge dalla missione che Dio gli affida. E così Giona viene a rappresentare l'uomo e anche la donna rigidamente chiusi in una religiosità orgogliosa. Sapete che è l'unico profeta inviato da Dio a Ninive, cioè fuori dai confini di Israele. I profeti della Bibbia sono mandati a parlare, a toccare il cuore, a chiamare alla conversione gli ebrei, mentre qui Giona è l'unico mandato a predicare, a chiamare alla conversione i pagani, anzi pagani nemici degli ebrei, i nemici acerrimi fuori dai confini di Israele, e così questo ci dice anche che noi come Giona e ancor più come Gesù siamo proprio chiamati a predicare non solo una conversione come una minaccia che se non ti converti andrai all'inferno. Insomma, questa è una minaccia deterrente. Noi siamo chiamati a predicare che Dio ti ama e che Dio è disposto a cambiare se tu ti converti, no? Convertitevi e io mi convertirò a voi, desistete da fare il male, cominciate a fare il bene. Sarà il grande tema della Quaresima che inizierà appunto nel mese di febbraio. Entriamo dunque nel racconto, voglio leggere i primi tre versetti di questo libro, che inizia così. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona si alzò e si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ecco, letto dal capitolo primo di Giona i primi tre versetti. L'ordine è chiaro. Il profeta deve alzarsi e far conoscere alla città di Ninive che il male presente nella città, il male commesso dagli abitanti, è ben noto al Signore. Il Signore sa, il Signore conosce, il male, è una metafora ma è molto significativa, è salito fino a me, cioè fino al cielo. E dunque è una sorta di avviso di garanzia, potremmo dire. Perché? Ma perché Dio non emette alcuna sentenza di condanna verso Ninive. È Giona che vuole salire in cattedra e insegnare a Dio come fare giustizia. Dio lo manda a dire un avviso di garanzia: smettete di fare il male, perché altrimenti vi autodistruggete. E cosa fa Giona? Il testo ebraico non dice si mise in cammino, come traduce la Bibbia 6, la Bibbia che leggiamo noi anche nella liturgia, in chiesa, dove appunto si legge Giona si mise in cammino per fuggire. Letteralmente in ebraico è si alzò per fuggire. In effetti Giona si alza, ma non per andare dove il Signore lo manda, si alza per fuggire lontano dal Signore. E sapete, è la prima volta nella Bibbia che troviamo un profeta che risponde a Dio con la disobbedienza. A volte nei profeti troviamo delle resistenze, anche Mosè, quando ricordate la scena del roveto ardente, il Signore che dal fuoco chiama Mosè, 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 e poi lo manda, e Mosè è reticente, avanza le sue difficoltà, le sue perplessità, cerca di tirarsi indietro, ma come, io dal faraone sono un ricercato? Dunque le obiezioni, le resistenze le troviamo anche presso diversi profeti e lo stesso Mosè. Ma qui non c'è solo un'obiezione, anzi, qui sulla bocca di Giona non troviamo nessuna domanda. Non è che Giona fa domande al Signore, anzi, non dice proprio niente, solo il silenzio, solo la fuga. E allora ci chiediamo con il vescovo Russotto, ma se Giona ha ben chiaro qual è il suo dovere di credente e di profeta, perché fugge? È convinto che sia un lavoro inutile, tanto il mondo non cambia? Ha solo desiderio di stare tranquillo, a dire le sue preghiere, senza sporcarsi le mani con i problemi della società? Quante volte anche noi proviamo il desiderio di fuggire di fronte ai problemi, alle scelte dolorose, alle responsabilità pesanti che la vita ci mette davanti. In quei momenti, osserva il Vescovo Mario, in quei momenti vorremmo nasconderci, fuggire, scomparire. Giona può essere simbolo di ogni credente che sente il peso della vita e cerca di fuggire dalle sue responsabilità, che vede la volontà di Dio come un fardello pesante, insopportabile. Fine della citazione del Vescovo. E allora, perché Giona fugge? Che senso ha questo fuggire? La domanda se l'era posta anche il cardinale Carlo Maria Martini, e aveva dato il cardinale, si rivolgeva al clero di Milano, ma potremmo dire che quello che diceva ai presbiteri vale per tutti i cristiani, vale proprio per ciascuno di noi, per voi che mi ascoltate e anche per me. Il cardinal Martini vede due soprattutto resistenze. La prima ragione per cui Giona intraprende la fuga è che ha paura di un incarico troppo gravoso e pericoloso. E la seconda ragione è un più sottile, potremmo dire teologica. Fugge il nostro Giona perché sa che Dio è imprevedibile. E allora se è imprevedibile non ci si può affidare. Almeno lui non vuole affidarsi. Sa di non poter contare sulla rigidità di Dio, e qui cito proprio il cardinal Martini, rileggo l'espressione, sa, Giona, di non poter contare sulla rigidità di Dio dal momento che Dio è misericordioso. Giona non è capace di giocare con la scioltezza propria del Signore. Vorrebbe essere garantito in tutto, è preso dalla paura. Ma il suo fuggire è insano. Non esiste infatti un lontano né da Dio, né da sé, né dai propri doveri e nemmeno dalle sfide della vita. E poi il cardinal Martini continua dicendo appunto che forse non sempre riusciamo a capire ma perché questo capita proprio a me, perché così, non riusciamo sempre a capire, però sempre possiamo amare, e amare è un modo di sanare la frattura che a volte sperimentiamo tra il significato di ciò che ci capita. Amare è una forma di conoscenza profonda e non si sbaglia mai, perché Dio è appunto ad amare, non si sbaglia mai e si comprende profondamente amando, perché così è l'agire di Dio. Dio è amore, Dio è misericordia. Giona si era fatta un'idea sbagliata di Dio e rifiuta di entrare in quello che il cardinal Martini chiama il gioco della scioltezza di Dio. Diversamente da Giona, Giobbe invece entra nella lotta con Dio. Giona ci sta a lottare spiritualmente, fa domande Giobbe a Dio, non così Giona. Giona è pieno di rabbia e non dice una parola, fugge. Giona si alzò per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Mi piace ricordare qui il Salmo 139, il quale ci dice che non è possibile sottrarsi allo sguardo del Signore. Come si fa ad andare lontano dal Signore? Il salmista dice così: dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Allora, Giona non conosceva forse questo salmo, penso proprio di sì, e comunque conosce la spiritualità che questo salmo contiene. E dunque cosa significa andare lontano dal Signore? Giona è un uomo che vive nella paura che la parola di Dio possa avere successo e quindi se la parola di Dio ha successo e i niniviti si convertono non sia mai, perché Ninive deve essere distrutta per Giona. Quindi Giona di che cosa ha paura? Ha paura del Dio misericordioso. Giona vorrebbe che Dio fosse un giudice spietato, è della misericordia che Giona ha paura, non ha paura del Dio giudice. Qualche volta noi abbiamo paura di Dio giudice o la paura di essere giudicati da Dio che magari ci punisca. Bene, Giona ha la paura contraria, ha paura che Dio si riveli misericordioso, quindi è un credente rigido, rigoroso, che non accetta che gli altri, i non credenti, possano cambiare vita. Proprio come, ricordate, il figlio maggiore del padre misericordioso, il padre gli dice, ma questo tuo fratello era morto, e è come, era perduto e è ritornato, quindi è come un morto che risuscita. Ma al fratello non importa questo, il fratello vede solo l'ingiustizia, la presunta ingiustizia del padre perché tratta il figlio degenere, quello che se ne era andato lontano, che era fuggito come Giona, lo tratta con viscere di misericordia. Alzarsi. Alzati, va a Ninive, la grande città. Alzarsi è la possibilità che il Signore offre continuamente a ciascuno di noi, la possibilità di riprendere in mano la nostra vita, la opportunità che ogni giorno ci viene data di non trascinarla la nostra vita, di non viverla in modo così banale, ma invece di alzarci e prendere in mano se stessi e prendere le distanze anche dalle comodità nelle quali magari ci siamo seduti. Perché, diceva Bernanò, i cristiani sono capaci di installarsi comodamente persino sotto la croce di Cristo. Che forte questa espressione. I cristiani sono capaci di installarsi comodamente persino sotto la croce di Cristo, Bernanò. Alzarsi allora significa invece abbandonare, e abbiamo sempre qualcosa da abbandonare. Il nostro cuore soffre lasciando dietro, no? Alzandosi, e non è però questo alzarsi una fuga da se stessi, dagli altri e da Dio, ma è un partire in nome di Dio. E quindi alzati e va. Sono parole che indicano anche la missione e devono descrivere la nostra missione. Anche noi siamo chiamati appunto ad alzarci. E che cosa fa Giona? Giona si alza e scende fino a Giaffa e potremmo dire paga il biglietto perché sale, ecco, sulla nave e prende esattamente la direzione opposta da dove il Signore gli aveva indicato di andare. Però Dio non si stanca mai di mettersi alla ricerca dell'uomo. Dio non è lontano, non si lascia sorprendere, è il Signore. E allora vedremo come Dio si mette alla ricerca di Giona e come userà la tempesta, l'arma divina del vento, proprio per raggiungere il suo profeta. Facciamo intanto uno stacco musicale. riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione, direi, su Giona, il profeta che fugge lontano da Dio, lo scandalo della misericordia. Ecco, dicevo che domenica scorsa la prima lettura ci proponeva una pagina dal libro di Giona, laddove Giona predica la conversione ai Niniviti. E era stata omessa la parte precedente, cioè quando appunto Giona non va subito a Ninive, anzi va esattamente all'opposto di Ninive. Giona, anziché fare quello che Dio gli aveva chiesto, fa esattamente il contrario, disobbedisce, si alza per scappare, si alza per fuggire da Dio, per andarsene lontano, a Tarsis appunto, la città del lusso, la città agiata, la città della comodità, che è sempre in discesa. E anche noi, piccoli Giona, abbiamo i nostri comodi, i nostri tempi per cercare di non incrociarlo il volto di Dio, anzi di fuggire lontano. E allora ecco, Giona, dicevamo, compra per così dire il biglietto, sale sulla nave che lo porta esattamente in direzione opposta e si mette in viaggio. È il suo viaggio. Ascoltiamo, leggiamo il seguito, il verso 4 del primo capitolo. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. L'arma divina del vento. Dio è alle calcagna di Giona e scatena, in ebraico sarebbe proprio getta, un forte vento sul mare. Il verbo gettare ritorna come un martello, è quattro volte in un versetto. Dio getta il vento, i marinai gettano tutto in mare. Giona chiede di essere gettato in mare, i marinai gettano Giona in mare. Ho detto un versetto, volevo dire in questo capitolo, capitolo 1, quattro volte, al verso 4, al verso 5, al verso 12, al verso 15. Quindi è un martellante getta. E Dio non dà tregua, cioè, questo gettare, dice un Dio che non dà tregua al suo profeta, il profeta reticente che fugge. Non gli permette di nascondersi e di addormentare la sua coscienza. Sembra assurdo, ma sono proprio i marinai, potremmo dire i lontani, i non credenti, a mettere il profeta di fronte alla sua vigliaccheria, a costringerlo a reagire, perché i marinai, impauriti, invocavano ciascuno il proprio Dio. E il verso 5 dice, intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Tutti pregano, tutti invocano il loro Dio, la loro divinità, soltanto Giona non prega. E Giona scende sempre più in giù, era sceso, scende giù in fondo alla nave, e lì in fondo, che più in fondo non si può, ma dovrà andare ancora più in fondo, dormiva profondamente. Allora gli si avvicina il capo dell'equipaggio e gli dice, che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. E quindi, vedete, Giona viene svegliato dai marinai a causa della tempesta. Qualche volta potremmo dire che ci sono tante tempeste anche nella nostra vita e sono proprio magari i lontani, i non credenti che ci svegliano e ci chiamano alla nostra responsabilità e ci invitano a pregare. Alzati, prega. Prima era stato Dio ad affidare a Giona la missione di evangelizzare i pagani e adesso sono i pagani che evangelizzano il profeta. La sentite l'ironia? Si rovescia la situazione, Dio manda il profeta a evangelizzare i lontani e ora sono i lontani, i marinai, a dire al profeta alzati, prega. Questo Giona che cerca di fuggire lontano da Dio è raggiunto nel suo correre lontano, nel suo prendere la nave, è raggiunto proprio dai marinai che sono svegli e lottano contro la tempesta. Allora intuiscono i marinai che la tempesta è un segno di Dio. E se è un segno di Dio occorre far qualcosa, occorre pregare, occorre appunto reagire. E chiedono di fronte a Giona, che rimane così tranquillo, chiedono da dove viene, chi è e come mai, comprendono un po', incominciano a intuire che forse ci sono delle responsabilità da parte sua. Allora Giona risponde, leggo il verso 9 del primo capitolo. Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. È la prima volta che Giona apre la bocca e parla. Finora abbiamo visto Giona agire, scendere, scendere, e ora parla. Riconosce che Dio è il creatore e si dichiara apertamente un ebreo. Non si nasconde più allora Giona, esce allo scoperto e potremmo dire suscita nei marinai una grande sorpresa e anche una sorta di timore, una, non dico paura, ma come recita il testo, quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono che cosa hai fatto. Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero, che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre di più. I marinai mettono Giona di fronte alle sue responsabilità. Gli chiedono di non fuggire più, ma di avere il coraggio di guardarsi dentro, di prendere in mano la sua relazione con il Signore, di interrogarsi, di ritrovare il senso della sua fede, se sei un ebreo. E la risposta alle loro domande, alla loro titubanza, no? Che cosa hai fatto? Il mare che infuriava sempre di più. E Giona risponde, prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Queste le parole poste sulla bocca di Giona. E quindi Giona sa, notate, preferisce morire piuttosto che obbedire alla parola di Dio. Avrebbe potuto dire, sì, sono in colpa, il Signore mi manda a Ninive, mettetemi su quello scoglio, non so, no. Oppure prego anch'io con voi, no. Preferisce morire piuttosto che obbedire alla parola di Dio. Riconosce di essere la causa della tempesta, ma non vuole entrare nella volontà di Dio, che è una volontà di misericordia, una volontà salvifica. E alla fine presero Giona, lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Vi sto dicendo che non è una storia vera, l'ho detto all'inizio. Chi si mettesse in sintonia con Radio Maria in questo momento, ricordi che stiamo leggendo il libro di Giona e che è un racconto sapienziale, ricco di significato, perché questo mare che si placa e che porta gli uomini, i marinai, a un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voto. E voti. E subito arriva la quiete. Allora, in questo racconto simbolico, cosa ci viene detto? Che Giona, suo malgrado, è lo strumento per la conversione, dei pagani al vero Dio. Giona doveva andare a predicare ai Niniviti, raggiunge i marinai. Non avrebbe voluto, ma il Signore lo usa a suo malgrado come strumento di conversione. E il Signore, continua il racconto, siamo al capitolo 2 a questo punto, capitolo 2 di Giona, nell'abisso del male. Il mare dobbiamo andare giù, l'hanno gettato in fondo al mare e il mare è simbolo del male nella Bibbia. Il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Ed è qui, nel ventre del pesce, che Giona pregò il Signore suo Dio. La vedremo dopo la preghiera. Intanto rimaniamo su quello che Gesù stesso chiama il segno di Giona. Restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Questo pesce. Persino il pesce obbedisce alla parola di Dio, no? Sì, gli obbedisce, perché il Signore aveva mandato il pesce. Il pesce obbedisce, Giona no. Questo grande pesce ha un doppio significato. Da una parte rappresenta il male con la sua bocca sempre spalancata per inghiottire gli uomini sprofondati nel mare, no? Cioè nel male, nelle tenebre della morte. Dall'altra però il ventre del pesce è simbolo anche di un grembo, perché dentro il ventre del pesce Giona ritrova la sua relazione con Dio e alla fine il pesce lo vomiterà, cioè è come se Giona dal pesce venga fuori di nuovo come dal grembo della madre, rinascerà la vita e compirà la sua missione. Dunque, in questa dimensione simbolica, il ventre del pesce richiama il grembo materno, ma direi richiama anche il fonte battesimale, perché il fonte battesimale è il grembo da cui siamo stati generati. Giona è una figura battesimale, è molto adatto questo libro per fare un percorso quaresimale e battesimale, perché la quaresima è tempo di battesimale. Giona deve scendere nell'abisso e nella realtà profonda del male, del mare trattino male, perché il mare, vi dicevo, è simbolo del male. E a questo punto Gesù dirà che non sarà dato altro segno alla umanità incredula, ai suoi contemporanei, a questa generazione incredula, dice Gesù, non sarà dato altro segno se non il segno di Giona, Giona profeta. Il cristiano trova in questo allora un simbolo. Il cristiano, potremmo dire, rinasce dal fonte battesimale come il Cristo dal sepolcro e Giona dal ventre del pesce. Nel grembo tomba del pesce Giona ritrova se stesso, la sua fede, il desiderio di incontrare Dio, il desiderio di incontrarlo nella preghiera, e allora pregare per ricominciare. Entriamo nell'abisso in preghiera. Ve la leggo questa preghiera di Giona, bellissima, ascoltiamo. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. L'abisso mi ha avvolto. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore». La lascio leggere per intero a voi questa preghiera, la trovate appunto al capitolo 2 del libro di Giona, e praticamente il capitolo 2 di Giona comprende, è tutto occupato dalla preghiera di Giona. Il capitolo 2 del libretto di Giona è la preghiera dal profondo dell'abisso, un grido che proviene da una grande profondità. Ma il Signore sa ascoltare questo grido e interpretare. La preghiera, che potremmo dire sale dalla profondità del nostro essere, provato dalla sofferenza, dalla morte. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Anche nel Salmo il De Profundis, dal profondo grido a te, o Signore. Questo Salmo, il De Profundis, al 130, lo leggiamo, per noi dire De Profundis lo associamo all'ufficio dei morti, ai funerali, però pensate che questo Salmo la liturgia ce lo propone anche nei vespri di Natale, e quindi il primo dell'anno, ai vespri del primo dell'anno, abbiamo pregato nell'ottava, dal profondo a te grido, Signore, Signore ascolta la mia voce. Chi grida al Signore dal profondo della sua notte non può che vedere uno squarcio di luce, perché il Signore ascolta il grido che sale dal profondo. Penso anche a Gesù sulla croce, che grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù grida dalla croce prima di morire, ma abbandonato si sente anzitutto Giona in fondo al mare, e per questo Giona è simbolo di Cristo. Potremmo dire che lo è per contrapposizione in un certo senso, ma anche per somiglianza, perché Giona è nell'abisso, lui ci va giù per disobbedienza, Gesù ci andrà nell'abisso anche dell'abbandono di Dio, che si sente tale, per condividere fino in fondo la nostra situazione. Mi piace citarvi un'espressione di uno studioso e anche di un grande uomo di Dio ebreo, che è Abraham Joshua Heschel, che dice così: la preghiera non è una pianta che nasce nella serra del Tempio, ma un germoglio che cresce nel terreno fertile della vita. E ogni volta che noi ci raccogliamo al centro di noi stessi, la citazione di Abraham Joshua Heschel finisce appunto lì, dove la preghiera non è una pianta che nasce nella serra del Tempio, ma un germoglio che cresce nel terreno fertile della vita. Ora, questa preghiera che cresce nel terreno fertile della vita la sperimentiamo ogni qualvolta noi siamo alla ricerca di una risposta, di un tu. E la tradizione biblica ci dice che la risposta ha anzitutto una pre-richiesta, che è quella: ascolta. Il Dio ascolta sempre il nostro grido, ma siamo noi che anzitutto dobbiamo ascoltare la voce di Dio. Giona a questo punto grida Dio, però Giona non ha ascoltato Dio. Ora Dio invece ascolterà il grido di Giona. Giona, che non ha ascoltato Dio ed è fuggito lontano, ora che è nel profondo della sua disperazione, che si sente appunto mangiato dal pesce, dal male, dal grembo, dal ventre di questo pesce, innalza a Dio la sua preghiera e Dio lo ascolta. Facciamo un altro stacco musicale prima di entrare nel terzo capitolo. Ecco, cosa accade dopo la preghiera di Giona? Accade che il Signore parla al pesce, e il pesce rigettò Giona sulla spiaggia. Morire per risorgere. Il mare vomita Giona sulla terra, dopo essere fuggito dal suo Dio, prima con la nave e poi con il pesce. Giona si ritrova di nuovo al punto di partenza, proprio nella sua terra, da dove tutto era cominciato, e la storia ora riparte. E siamo al capitolo 3, il testo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, come prima lettura. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Questa volta ci va. Ma come ci va? Ci va non con lo stato d'animo di colui che ha fatto veramente una conversione, ma ci va di nuovo suo malgrado. Ci va senza passione, potremmo dire. Ci va, ma insomma, lui va a predicare contro Ninive, non a favore di Ninive. Non è portatore di un messaggio a favore di Ninive come il Signore gli aveva detto. Mentre sottolineavo prima che il Signore non si stanca mai delle nostre stanchezze, non si scandalizza delle nostre debolezze e ha sempre fiducia di noi, nonostante i nostri tradimenti e le nostre ribellioni, invece Giona pone ancora resistenza. Dio si fida di noi nonostante i nostri tradimenti, e è la follia, potremmo dire, dell'amore di Dio, ma noi, uomini e donne, ci stanchiamo, stentiamo a dar fiducia, non siamo disposti a ricominciare sempre da capo. Dio invece sì, perché Dio è l'amore che non si stanca mai. E allora ecco che Giona, anziché farsi testimone di questo amore, di questo Dio che lo manda a favore di Ninive, predica contro Ninive. E è l'antica tentazione, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma insomma, poteva dire ancora 40 giorni e se vi convertirete Dio vi salverà, perché Dio è a favore. Invece grida 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma guardate la risposta, cosa accade? Che i cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide, si convertì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Grande, grande il nostro Dio. Dio si converte, Dio vede il bene che ora i niniviti sono disposti a fare. Chissà che Dio non cambi, dicono gli abitanti di Ninive, chissà che Dio non si converta, chissà che se noi cambiamo non cambia anche Lui. E proprio così accade. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta. Ecco qual è il cuore di Dio. Dio non vuole la morte del peccatore. Dio vuole che il peccatore si converta e viva. Dio è padre, è madre, non vuole che il figlio si perda, vuole che si converta, esattamente come il Padre misericordioso. Bisogna far festa, bisogna rallegrarsi, perché questo figlio era morto. Bene, noi abbiamo un antecedente, il libro di Giona ci fa vedere questo Dio misericordioso. Più che parlare di Dio, intende svelarci il cuore di Dio, il libro di Giona. E Dio rivela un volto diverso da come noi lo dipingiamo, da come se lo immaginava il profeta. Anche Dio si converte. Questo passaggio del libro di Giona verrà ripreso dai profeti Zaccaria e Malachia. Convertitevi a me, dice il Signore per bocca di Zaccaria, e io mi rivolgerò a voi. Ritornate a me, e io tornerò a voi. Cioè, la conversione di Dio, il ritorno, convertirsi vuol dire ritornare, fare inversione a U. Se siete guidatori di macchina o anche di altro veicolo, inversione a U. Allora questa è la conversione, cioè far ritorno. E Dio è sempre disposto a ritornare, cioè a cambiare modo di pensare. Se noi desistiamo dal male, lui, quell'avviso di garanzia che ci aveva mandato per bocca del profeta, vedete cosa voleva Dio? Metterti sull'attenti, è come che una mamma che raccomanda al figlio: figlio mio, guarda che se vai per quella strada ti farai male, guarda che se prendi il coltello ti farai male. Allora Dio aveva mandato Giona come a dare un avviso di garanzia: se continuate così in 40 giorni sarete distrutti, Ninive sarà distrutta. E i niniviti, gli abitanti di questa grande città nemica di Israele, nemica del popolo ebraico, ma al tempo di Giona era già distrutta, questa grande città si converte e allora Dio si impietosisce. E dobbiamo entrare in questa grande misericordia di Dio. La qualcosa non accade al nostro Giona, perché dovrebbe rallegrarsi, no Giona, che Dio ha usato misericordia, e invece così non accade. Il quarto e ultimo capitolo di questo libretto, che vi dicevo è davvero molto molto breve, lo leggete in un quarto d'ora, sono 48 versetti in tutto, meno di un quarto d'ora per leggerlo, io lo sto commentando con voi. Ed ecco qual è la finale è questa: Giona provò grande dispiacere e fu sdegnato del fatto che Dio abbia cambiato parere, non abbia più fatto il male che lui immaginava potesse accadere a Ninive. Ed ecco cosa dice: pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Ma guarda come Giona conosce bene il cuore di Dio. Lo sa benissimo Giona che Dio è misericordioso e pietoso, e proprio perché lo sapeva bene non voleva andare a Ninive. Aveva paura che Dio facesse proprio quello che è misericordia. E or dunque, Signore, toglimi la vita, continua Giona, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Ed ecco la pedagogia di Dio, bella questa domanda, vero? Ti sembra giusto essere sdegnato così? Ma non attende la risposta, insegue per così dire il suo profeta, che a questo punto esce dalla città sdegnato e si ferma a oriente di essa. Continuiamo a leggere: si fece lì Giona una capanna e vi si sedette dentro all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno, e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu Hai pietà per quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali? E finisce così, con questa domanda aperta, il libro di Giona. Avrà avuto pietà il profeta? Avrà capito la lezione il profeta? Non lo sappiamo. Una cosa appare chiaramente: come è questo Dio della Bibbia? Il Dio della Bibbia ha veramente viscere di misericordia, e il Dio della Bibbia al suo profeta non fa una predica, è un pedagogo che lo fa ragionare attraverso ancora una volta l'esperienza, la metafora del ricino, di questa pianticella. In ebraico si chiama Kikkayon, è diventata anche la casa editrice della comunità di Bose, Kikkayon. Il ricino, questa piccola pianta che appunto Kikkayon cresce in una notte per riparare dal sole, è il sole del Medio Oriente quando picca è forte, eh? Ancora una volta il creato obbedisce a Dio, come il vento, il mare, il pesce, la pianta di ricino. E qual è l'obiettivo di questo dono? Primo, non è quello di riparare Giona dal sole, ma guarirlo dalla sua malattia interiore, dalla sua rabbia viscerale, dal male che gli rode dentro. Cito il vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, che scrive su Giona: nella conversione di Dio, la conversione dell'uomo. Ebbene, dice, il primo obiettivo del dono della pianta di ricino non è tanto riparare Giona dal sole, ma guarire Giona dalla sua malattia interiore, dalla sua rabbia viscerale. Dio si presenta come un medico che vuole guarire il suo profeta, e finalmente Giona si rallegra. È la prima volta e l'unica che troviamo Giona contento. Ma la gioia di Giona non scaturisce dal fatto che Dio vuole guarirlo dal suo male, non ci pensa affatto a questo. È soltanto la gioia superficiale di chi prova un po' di refrigerio all'ombra di questa pianta. E qui c'è una fine ironia, perché la salvezza di Ninive provoca una grande rabbia nell'animo di Giona. Giona prova rabbia per la salvezza di Ninive, e una pianticella di ricino gli procura una grande gioia. Quale gioia? Una soddisfazione personale, una grande gioia per non essere così esposto alla meningite sotto i raggi atroci del sole. E c'è un secondo punto. Le sorprese non finiscono mai, eh? Ora che Giona ha finalmente gustato un po' di serenità, un po' di gioia, sapete come va a finire? Esattamente come tutto era iniziato. È il secondo momento della terapia di Dio. Dio manda un vermicello, il quale fa sparire la pianta con la stessa velocità con la quale era cresciuta. Un piccolo verme distrugge la grande, ma anche effimera gioia del profeta. In una notte quella pianta era cresciuta e subito viene seccata perché un verme ne mangia le radici. Come è rapida, come è sfuggevole la gioia umana, è effimera come la gioia di questo profeta Giona. Ed ecco il terzo momento, della terapia di Dio. Dio vuole fare sperimentare a Giona che sperimenti sperimentasse lui stesso ciò che avrebbe voluto che sperimentassero gli abitanti di Ninive. Cosa avrebbe voluto Giona per Ninive? La distruzione. Ebbene, adesso sperimenta tu cosa sarebbe stare sotto il sole cocente. Giona si sentì venir meno, povero Giona. Nella vita potremmo dire basta poco per benedire e poco per maledire, poco per gioire e poco per rattristarsi, ci basta poco, come un piccolo verme che rode la pianticella ombrosa di Giona per mandare in fumo i nostri sogni e il nostro modo di vivere. Ma forse è proprio questo che allora ci porta a convertirci all'essenziale. Basta un piccolo verme per rovinarci la vita, per rovinare quelle radici che permettevano alla pianta di crescere e darci ombra. Giona sperimenta allora tutta la rabbia, ma perché non è giusto? E la risposta di Dio, ah sì? Ti sembra giusto? Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica, che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita, e io non dovrei avere pietà? Io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale ci sono tutte queste persone e anche animali? Si chiude così, dicevo, questo libro. Si chiude con l'interrogativo che Dio pone al suo profeta. Quale sarà la risposta di Giona? Aprirà finalmente il suo cuore per accogliere il cuore di Dio, il cuore convertito di Dio, il cuore della misericordia? Penso che il racconto di Giona voglia lasciarci proprio col fiato sospeso, con l'interrogativo aperto, perché la risposta la deve dare ciascuno di noi. Ciascuno di noi è un po' Giona, Giona vive dentro ciascuno di noi. Giona si scandalizza del Dio misericordioso e la risposta ognuno di noi è chiamato a darla, ognuno di noi è chiamato a completare la storia. E allora io domando a voi e anche a me stessa, il Giona che è in noi, cosa risponderà a Dio? Sarà finalmente in sintonia con l'animo di Dio, capirà la lezione? Oppure ancora una volta si darà alla fuga, scapperà lontano dal Signore nel silenzio, magari mettendo a tacere la sua coscienza, tutto abbronciato? A voi la domanda e a noi, a ciascuno di noi anche la risposta, dal profondo della sua coscienza, facendo salire dal profondo la preghiera di Giona. Ora mi metto in ascolto delle vostre domande, ma anche delle vostre risonanze, magari anche delle vostre preghiere. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Mi chiamo Andrea e chiamo da Roma, dalla città di Roma.
Bene, buonasera Andrea.
Buonasera, sono umilmente grato al racconto che lei ha fatto e ritengo che personalmente nella mia vita questa sia una sorta di lezione divina, la posso vedere in questa maniera. Volevo dire questo rapido perché ci sono altre persone, immagino che hanno il desiderio insomma di contattarla, sono un po' emozionato. Ritengo che in me ci sia un Giona, effettivamente, ritengo che ci sia in me il senso della gioia effimera, dell'illusione che si possa essere contenti in 4 e 48. Ritengo che anch'io ho la mia pianta di ricino, ma magari non è una pianta vera e propria, ma può essere un'attività, un amore che è finito, o qualsiasi cosa che uno si sia illuso che poteva fare degli effetti di felicità, di gioia. Non mi sento come un Giona che è arrabbiato, questo no. Un Giona che è giudicante, questo no. Però ritengo che la ricerca della gioia debba ogni volta ripartire dal profondo e non basta una semplice preghiera, non basta una semplice invocazione, ma la gioia sottile e profonda, concordo, è una ricerca che a volte non si capisce bene, a volte come farla. E mi piace anche l'idea di un Dio che è un medico, di un Dio che faccia terapia in qualche maniera, in questo linguaggio come l'hai usato. L'unica cosa che posso dirle, mi trovo concordo con tutto, ma spero, ecco, forse spero che in qualche maniera di poter capire dentro di me come andare a Dio per essere pienamente felice e mai impaziente di esserlo di corsa, perché credo che questo sia il mio problema.
Andrea carissimo, io anzitutto dico grazie, grazie a Dio, grazie al Signore, perché hai detto non mi sento un Giona giudicante, e questa per me è già una stupenda notizia. Il fatto che ci sia un Giona, perché dici ho la mia magari pianticella di ricino, una gioia superficiale, ho la paura di... Quello lo affidiamo al Signore. Sono sicura che Dio sarà medico e terapeuta anche per te. Ringrazia se senti di non essere giudicante, perché il punto di questo libro è proprio questo. Giona è il profeta che fugge lontano perché ritiene indegno di Dio la misericordia. Perché Dio, se è Dio, deve far giustizia. Perché Dio, se è Dio, deve appunto ammazzarli, eliminarli, quei terribili nemici e infedeli. E invece Dio non è come ce lo facciamo noi. Noi facciamo spesso, almeno talvolta capita anche a me, di farmi un Dio a mia immagine e somiglianza, ma il Dio della Bibbia non è così, e dobbiamo anzitutto chiedere liberazione dalle nostre false immagini di Dio, perché Satana si introduce così fin dall'inizio. Il serpentello cosa fa vedere? A Dio non è come, Dio non è vero che è così buono, introduce il sospetto. Ebbene, precisamente da questa falsa immagine di Dio dobbiamo essere liberati. Però Giona l'immagine di Dio ce l'aveva giusta. Io so che tu sei un Dio misericordioso. Cosa faceva fatica ad accettare? Proprio la misericordia. Grazie Andrea, e passiamo ad altre domande se ci sono, ma grazie della tua testimonianza, Andrea.
Sia lodato Gesù Cristo e l'Immacolata.
Sempre sia lodato.
E buonasera, sono Maria di Milano. Io intanto voglio ringraziare davanti a tutta Italia che ci stanno sentendo Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, ma soprattutto la Madonna, l'Immacolata Concezione, che mi ha concesso di trovare il Signore. Ecco, io volevo, non so se ho capito bene, volevo chiedere, siccome ha detto due volte che questa storia di Giona non è una storia vera ma una favola, volevo sapere se era vero questa cosa. E poi mi ha scandalizzato molto il fatto che ha detto che Dio si è convertito all'uomo e che il male non venga chiamato peccato.
Beh, ha messo insieme un bel po' di cose, Maria, Allora, sì, ribadisco, il libro di Giona non è una storia vera, come noi intendiamo quando, ad esempio, leggiamo il giornale, è un fatto di cronaca. È una storia, io ho detto un racconto, se vuoi anche una sorta di romanzo, a dirlo sono ormai molti studiosi, è pacifico, dai, non esiste il discorso di un pesce che mangia una persona e dopo tre giorni la rigetta. È un messaggio che ci viene detto, ma attenti che quando noi parliamo di favole, infatti la favola si dice una morale, no? Cioè è volutamente un racconto pieno di sapienza, pieno di metafore, dicevo, e anche di una sorta di ironia, perché vedi una notte il pesce, la città così grande che ci vogliono tre giorni per attraversarla, la pianticella di ricino, tutto quanto è studiato ad arte, quattro capitoli, i primi due contrapposti agli altri due ultimi, è un gioiello letterario, ma che viene appunto a dire un messaggio, quale? Proprio la conversione di Dio, è il titolo di una lettera pastorale scritta da un vescovo, Mario Russotto. Giona, nella conversione di Dio, la conversione dell'uomo. Cosa vuol dire conversione? Che Dio si ravvide, cioè cambia modo di pensare. Scusami, ma perché noi preghiamo se non fossimo convinti che Dio può cambiare e mandarci, ad esempio, rovesciare la situazione? Perché tanta gente chiede il miracolo? Perché ovviamente pensiamo che Dio possa farci la grazia. È un modo di parlare umano, è un modo di parlare umano, ma la Bibbia usa questi modi di parlare umano. È chiaro che la natura di Dio non cambia, ma il suo atteggiamento dalla punizione può passare alla benedizione. E proprio questo accade. Ninive non viene distrutta perché? Perché alla voce del profeta, quella che doveva essere una minaccia, i niniviti si convertono e Dio non vede l'ora, non vede l'ora che si convertano, perché Dio non vuole la morte del peccatore, vuole la vita di tutti. Dio vuole, lo dice chiaramente San Paolo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, tutti gli uomini siano salvi. Allora il male è male. Il male è male, non ho detto che il male è bene, il male è male, ma Dio vuole che l'uomo si converta dal male e Dio vuole usare misericordia. Grazie, grazie Maria di Milano.
Pronto?
Pronto.
Ah, sono Roberto da Bergamo. Senta, Reverenda, lei è perfetta, la ringrazio, però noi poveri umani cristiani siamo in crisi. Cosa vuol dire i sapienziali e i fatti che non sono veri? Questo si può applicare allora anche in altri casi, come Lazzaro, come le vergini, se non crediamo siamo eretici. Ecco, io ho questo scrupolo, sono tormentato. Perché non si spiega bene questi aspetti?
Va bene Roberto, ti spiego subito. Allora, primo, tu capisci Roberto che questi scrupoli occorre un pochino elaborarli, non possiamo restare sempre bambini nel campo della fede, no? E nel campo soprattutto della conoscenza. Chiaramente è uno dei libri della Bibbia e è un libro divinamente ispirato, ma Dio si... quando Gesù raccontava parabole, se Gesù racconta la parabola del padre misericordioso con due figli, è una storia vera? È una parabola, cioè un racconto che Gesù si sta inventando per trasmettere un messaggio. La parabola del buon samaritano è una storia vera? La chiamiamo parabola? La parabola è un racconto che Gesù fa per dirci un messaggio vero. Il messaggio è quanto mai vero. Il messaggio del buon samaritano cosa viene a dirci? Che proprio un lontano, un eretico, i samaritani erano odiati nemici, proprio quello è il portatore del vero messaggio del Dio misericordia che si fa vicino, che cura le ferite, no? Quindi attenti, dire che è un racconto sapienziale cosa vuol dire? Pieno di sapienza. Sapienza, sapienziale, allora è un racconto ricco di saggezza, di sapienza divina, è ispirato da Dio per portarci un messaggio, quale? Che la conversione è possibile a tutti, che Dio vuole la salvezza di tutti, ed è un messaggio straordinario perché già nell'Antico Testamento emerge allora che Dio non è solo il Dio degli ebrei, non vuole solo la salvezza del suo popolo, ma vuole la salvezza di tutti, perfino dei nemici, i niniviti. Quindi vedi che meraviglioso messaggio. Grazie, io credo che questi tre interventi siano stati quanto mai preziosi proprio perché hanno permesso a me di illuminare, di approfondire e di precisare anche magari il messaggio per chi si fosse messo in sintonia solo verso la fine di quella che Andrea di Roma ha chiamato, e lo ringrazio, Lectio Divina. Pronto?
Pronto, buonasera sorella.
Buonasera.
Senta, Io mi trovo in questa situazione.
Mi potrebbe dire anche il suo nome?
Ah, già, è vero. Mi chiamo Giorgio e chiamo dal Veneto.
Buonasera, Giorgio.
Buonasera. Mi trovo in una situazione che, essendo a letto ammalata, quella malattia che poi ti fa guardare indietro nella vita, rifletti, pensi. Io devo riconoscere che nella mia vita tutto è stato misericordia, ma tutto, guardi, tutto misericordia e grazia. Eppure io non sono buona, io mi arrabbio quando ho male, Io mi lamento quando i dolori non mi lasciano, però cioè, non so se è una tentazione o che cosa, pensando alla morte a cui questa malattia conduce, non mi sento degna, mi sento io indegna, so che la misericordia c'è, l'ho vista in tutta la mia vita, ma non mi sento degna.
Giorgia, ma lei sta dando una testimonianza grandissima. Allora, arrivare a dire quello che lei ci ha appena detto, che nella sua vita e nella sua malattia, perché dice che la sua è una situazione irreversibile, una malattia che magari porta, appunto, lei lo ha detto così, direi con coraggio anche, e però lei ha detto che tutto è grazia. Dice, io mi lamento, mancherebbe, nel dolore è umano lamentarsi. Anche Gesù ha avuto paura, anche Gesù ha cercato conforto presso i suoi amici più intimi, Giacomo, Giovanni e Pietro. Ma arrivare a dire quello che lei ha appena detto, che tutto è misericordia e tutto è grazia, ma lei veramente benedica il Signore, io la benedico il Signore per lei, perché questa è una cosa straordinaria. Quindi questo che ho chiamato all'inizio scandalo della misericordia, scandalo nel senso proprio che si inciampa sulla misericordia a volte, e lei ha sperimentato il volto misericordioso di Dio e non posso allora che dire il Magnificat per lei e con lei. Io penso che di fronte a certe testimonianze non possiamo che rallegrarci. Pronto?
Pronto, professoressa?
Sì,
pronto?
Buonasera. Sì, pronto,
buonasera.
Mi sente? Sì,
sì, sì, la sento. Con Mimmo da Episcopia, in provincia di Potenza.
Buonasera, Mimmo.
Buonasera, dottoressa. Io mi dovrebbe dare questa risposta. È quasi un mese che mi sto comportando nella mia famiglia un po' come Giona, diciamo, un facchesimile. Mi sono isolato, ho questa casa in campagna, poi voglio una risposta da lei. In questa casa di campagna mia moglie invece è andata ad abitare con i miei figli in paese, perché è una casa un po' in campagna, molto fredda, io accendo il fuoco nel camino e solo sto facendo un po'... così, insomma, mi dà l'impressione che sentendo lei stasera, mi dà l'impressione che mi comporto come Giona.
Allora bisogna poi accettare di fare marcia indietro, perché i primi due capitoli ci fanno vedere Giona che scappa, si alza per fuggire lontano dal Signore, ma poi suo malgrado fa quello che il Signore gli ordina, cioè... Che cosa annuncia? Annuncia la conversione. Auguro a Mimmo di riscoprire la figura di Giona anche proprio nel suo messaggio così di grande apertura, di grande speranza, perché Dio appunto fa il pedagogo, il medico, il terapeuta e ci cura anche con piccoli segni. Questa pianticina di ricino che diventa proprio l'espressione della provvidenza di Dio, perché ripara il nostro Giona, ma diventa anche il segno di come appunto tutta la creazione sia nelle mani del Signore, obbediente al Signore, e come obbedisce il pesce, come obbedisce il piccolo verme, come obbedisce il vento, anche noi dobbiamo... come dire, aprire l'orecchio, aprire il cuore, affidarci a questo Dio che vuole fino in fondo il nostro bene e vuole anche il bene e la vita di tutti coloro che abitano il pianeta, che tutti coloro che sono i nostri contemporanei. E se Dio vuole la vita, perché noi non dovremmo ancora di più con passione e gioia annunciare la bella notizia e farci proprio missionari del Vangelo? Vi lascio con questa bella domanda e vi lascio appunto con l'augurio di una bella e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.